bene, ce l'abbiamo davanti.
Sì, sì, ora glielo distribuito.
E lei a me?
Sì, sì, no, ora si leva, si sta registrando l'audio, aspetta. Ecco. Allora, prendiamo posto. Benvenuti a tutti. Siamo in numero maggiore rispetto alle attese, perché eravamo meno iscritti. Ufficialmente si sono aggiunte più persone, quindi abbiate pazienza per la lentezza nelle iscrizioni. Bene, allora davvero benvenuti di cuore a tutti, in particolare a Padre Giovanni, che anche quest'anno, come l'anno scorso, dà il tono a questo corso, che l'anno scorso è stato molto bello per chi l'ha frequentato e l'ha fatto, insomma è risultato una cosa positiva. Quest'anno quindi partiamo con molta più tranquillità, più organizzazione, più convinzione. E prima di iniziare però vorrei anche ricordare che sono state fatte le elezioni del nuovo consiglio del Movimento Francescano della Toscana, e padre Paolo Fantaccini, ex ministro provinciale dei Frati Minori, è scaduto dal suo incarico, ha portato termine del suo incarico, è stato eletto dottor Claudione, vieni qui, vai, così almeno ti vedono, ministro del Terzo Ordine Francescano. Quindi lascio un secondo una parola a lui per un saluto ufficiale.
Siamo tantissimi insieme, siamo molto contenti, io sono David Mappardi, di questa numerosissima assemblea. Sono il nuovo presidente del Movimento Francescano, abbiamo già cominciato a lavorare. Il primo tassello è quello dell'ampliamento della segreteria, viste anche le difficoltà di Fra Davide, che ha diversi impegni. Abbiamo trovato un aiuto segreteria che qui è Piero Pieri, ministro di Montecatini, così come abbiamo anche trovato un altro acquisto, Samuele Fredi, che penserà al sito, anche lui della fraternità di Montecatini. Tanto così per informare che abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo i lavori in corso. Lascio la parola a Fra Davide, era soltanto così tanto per materializzarmi, per farmi conoscere anche fisicamente, e lascio la parola a Fra Davide. Buon pomeriggio e grazie per essere così tanti numerosi.
Grazie Matteo, davvero grazie di cuore. Dunque, proprio un minuto per presentare velocemente il programma di quest'anno. Rispetto al volantino che avete, o chi non ce lo dovesse avere, lì in segreteria ce n'è una copia, ci sono state tre variazioni. La prima riguarda sabato prossimo, c'era scritto Fra Alessandro Coniglio sulla francescanesimo in Terra Santa. Purtroppo è stato trasferito, quindi lui non ci sarà, però abbiamo guadagnato perché, tutto rispetto per Fra Alessandro che è bravissimo, avremo padre David Jäger, che è un francescano di Terra Santa, responsabile dei negoziati della Santa Sede per riottenere i luoghi santi di Terra Santa, quindi è proprio addentro, non so come abbiamo fatto a chiamarlo e a ottenere questa sua presenza, quindi vi invito a partecipare perché sarà molto interessante l'incontro. Ha chiesto di non registrare, quindi ecco, immagino che sarà
allora,
molto...
Intanto leva la mia faccia.
Ecco, bravo. Poi, secondo incontro che è saltato, Giacomo Bini, il nostro ministro generale, purtroppo è morto,
allora,
ex ministro generale, e quindi noi eravamo in avanti, avevamo anticipato di 2 anni, purtroppo il signore l'ha chiamato a sé.
Quando l'ha saputo.
L'ha chiamato. E invece di padre Giacomo Bini sull'evangelizzazione, il francescanesimo, la nuova evangelizzazione, ci sarà Ugo Sartorio, conventuale di Padova, direttore del Messaggero di Sant'Antonio, quindi una persona che usa i mezzi di comunicazione, conosce la modernità, e sarà ci puntiamo molto su questo argomento, vediamo che cosa viene fuori. E il terzo e ultimo cambiamento riguardava le preghiere e gli scritti di San Francesco del professor Marco Guida, frate minore. Anche lui per motivi di studio non potrà essere presente, però ci sarà il padre Pietro Maranesi, studioso di scritti cappuccino, studioso di scritti di San Francesco. Quindi abbiamo perso da una parte, abbiamo guadagnato dall'altra. Quindi ringraziamo il Dio e andiamo avanti. Grazie a padre Giovanni, tanto lo conoscete, docente presso la facoltà dell'Italia Centrale, facoltà teologica, docente di storia, ultimamente anche vicario episcopale per il clero, quindi ha un incarico temporaneo di diocesi, un fratello, quindi è a casa sua. Benvenuto.
Lei è amico.
Sì, super.
E dai questo foglio. Per
sì.
Anche le scarpe, anche se non le vedo. Allora vi sarà distribuito, buonasera intanto a tutti, ci siamo salutati, sarà distribuito qui una scheda di qualche paginetta che ho scritto per seguire un po' l'argomento, perché non è facile. Cioè, è facile perdere il filo. Io dovrei parlarvi di quello che è successo dopo la morte di San Francesco. Cioè di tutte quelle situazioni particolari che hanno portato poi il mondo francescano a distinguersi e certamente in alcuni momenti anche a dividersi in varie correnti spirituali che poi sono diventati degli ordini veri e propri. Oggi la famiglia francescana è distinta nei frati minori conventuali, frati minori osservanti o frati minori semplicemente e frati minori cappuccini. Le domande che vengono fatte: ma che differenza c'è? Ma perché? Ma voi siete quelli della Verna, noi siamo quegli altri, e eccetera eccetera. No, cioè questo mondo variegato che può suscitare qualche perplessità in qualche modo, e quindi è giusto rifletterci sopra. Naturalmente quando io parlo del primo ordine, e parlerò solo di quello perché chiaramente in una serata non si può parlare di tutto, questo riguarda anche l'ordine delle Clarisse, quindi il secondo ordine come si dice, e il mondo dei terziari francescani, quindi cioè tutto questo mondo francescano che subisce da un'altra crea questa molteplice interpretazione di San Francesco, perché alla base di tutto questo c'è appunto questo discorso qui. Queste schede io le ho intitolate l'eredità difficile. L'eredità difficile. Così viene spesso definita la storia francescana, soprattutto quella delle origini. L'espressione non è mia, ma si trova in molti autori che hanno scritto la storia dell'ordine francescano. Io qui ve ne indico uno, tanto per nel nome di San Francesco, di Grado Giovanni Merlo, che è la storia dell'ordine francescano da San Francesco escluso fino al 1500. 1500 perché? Perché c'è una data precisa, 1517, quindi agli inizi del XVI secolo, in cui il Papa di allora, Leone X, divide ufficialmente i due ordini francescani, l'ordine dei frati minori osservanti e l'ordine dei frati minori conventuali. Ecco perché questa data, 1517, può essere sicuramente un punto di riferimento. Prima di iniziare questo discorso, l'eredità difficile, mi permetto di leggere quanto ho scritto, non so se l'anno scorso o in un'altra occasione, sempre riferendosi al nostro mondo francescano, e partirei da questo. San Francesco, leggo quello che ho scritto, ha trovato lungo i secoli molte interpretazioni che da una parte rispondevano alle esigenze spirituali del momento, questo va tenuto presente, dall'altra offrivano la lettura di una figura nuova che male si adattava a schemi prestabiliti. Pensate anche a una variazione, a una, come dire, non variazione, a un confronto tra la vita seconda di Tommaso da Celano e la leggenda Trium Sociorum, la leggenda dei tre compagni, fra di loro. Quindi a esigenze, d'accordo, ma anche a interpretazioni, la geografia medievale in Tommaso da Celano, che si prestano fino a un certo punto a interpretare la figura di Francesco. Francesco, si suol dire, è un santo molto popolare, sia dentro che fuori la Chiesa, però intendiamoci che cosa vuol dire popolare. Dentro la Chiesa risulta un santo difficile e poco addomesticabile. Non fa miracoli, San Francesco, come Padre Pio, come Sant'Antonio, come altri santi popolari. Sembra che abbia lasciato ai suoi figli questo compito. Dicendo non fa miracoli, intendo dire che... Però non passa nella mentalità popolare, come con questa nota, con questa caratteristica. Poche sono le chiese a lui dedicate. Nella diocesi di Firenze, per esempio, che ha oltre 300 parrocchie, sono due sole quelle dedicate a lui, e perché erano conventi. Questa è la chiesa di San Francesco e Santa Chiara a Montughi. Quindi vedete, c'è una popolarità, sì, però al tempo stesso c'è qualche cosa che, come dire, intimorisce quando ci si avvicina di più. È una figura certamente amata e ammirata, ma un po' intimorisce per la radicalità della sua scelta evangelica, e sembra più facile coglierne alcuni aspetti, per così dire, accattivanti. Francesco, amante della natura, uomo di pace, uomo povero e distaccato, aspetti se vogliamo veri, ma spesso colti distaccati tra loro e che, se isolati, non possono esprimere certamente la ricchezza della sua persona. Pensate per esempio al San Francesco patrono dell'ecologia. Quelli sono problemi nostri, non di San Francesco. Nel Medioevo la natura era la nemica, semmai, perché non era addomesticabile più di tanto. Pensate a una peste. L'uomo medievale cosa faceva? La subiva e basta. A peste, fame e bello libera nos domine nelle litanie dei santi. Pensate a tante altre cose, e quindi l'uomo era più soggetto alla natura. Il movimento ecologico è esattamente l'opposto. La natura è vittima delle manipolazioni dell'uomo. Allora è in debito fare di Francesco il patrono dell'ecologia? No, non è in debito, ma è riduttivo, e può essere una lettura certamente parziale. San Francesco è ben altro. Il cantico delle creature è una lode a Dio creatore, non una esaltazione della natura in quanto tale, ma della natura come opera di Dio. Altissimo, onnipotente, buon Signore, si riferisce a lui. Ora, questi richiami, amici miei, sono soltanto per capire anche che questa difficoltà di interpretazione, chiamiamola così, è nata con Francesco stesso. Cioè i suoi primi seguaci hanno trovato una difficoltà a interpretarlo. La difficoltà di cui si fa eco il capitolo decimo dei Fioretti. Perché a te, perché a te, perché a te, frate Francesco, tutto il mondo viene dietro, no? Ricordate tutti questo testo famosissimo. E questa interpretazione difficile, ma anche affascinante, e i due termini difficili e affascinanti vanno ben d'accordo, direi, non sono giustapposti, è iniziata, direi, con la morte stessa, alla morte stessa di San Francesco, o se volete anche vivente lui. Ancora vivente Francesco, iniziano a manifestarsi le diverse anime presenti nel suo movimento. Per esempio, la vita eremitica e al tempo stesso mobile itinerante dei primi frati, e le necessità dei tempi, l'adattamento alle necessità dei tempi per poter continuare ad esistere nella Chiesa e nel mondo. Dalla intuizione alla istituzione, come è stato detto, e questo è inevitabile, è lo stesso percorso che ha fatto la Chiesa in qualche modo, che fa sempre ogni ordine religioso. Quando si nasce siamo pochi, siamo motivati, poi il movimento cresce e deve necessariamente adattarsi a nuove situazioni. Si potrà vedere quanto questo adattamento sia rispondente a una idealità primitiva, quanto invece si adatti in maniera eccessiva alle esigenze reali o supposte tali, perché tutte e due questi aspetti, reali o supposte tali della storia. Ecco, a questa storia io richiamo, tenendo presente questo, che nella evoluzione dell'ordine francescano va necessariamente inserita questa evoluzione nella storia più ampia, sia ecclesiastica che civile. Il mondo francescano non vive nella luna, vive nella società del XIII secolo, in Italia prima di tutto e poi anche all'estero. Questo non è uno sfondo, una specie di affresco così di ornamento, No, è la realtà viva, concreta, e non si può capire l'evoluzione dell'ordine francescano senza anche tener conto di questo, di tener conto soprattutto del ruolo che il papato ha avuto sia nel mondo francescano sia nel mondo dei domenicani, per far sì che la richiesta, diciamo, del papato ai francescani di una vita apostolica di alto livello. Ma la vita apostolica di alto livello vuol dire studi, ma gli studi vuol dire scuole, le scuole vuol dire conventi, convento vuol dire organizzazione. C'è poco da fare. Quindi quello che poi sarà la comunità o il conventualismo nasce proprio da una necessità. Francesco ha imposto, ha chiesto meglio ai frati la predicazione, il Papa Gregorio IX e tutti gli altri si fidano, diciamo così, dei frati, li vogliono utilizzare, tra virgolette, in un mondo in evoluzione, qual è il secolo XIII, e quindi questo comporta, lo studio comporta la organizzazione. Va tenuto presente anche perché i papi hanno, ho citato Gregorio IX, il famoso cardinale ugolino, no? Amico di Francesco, e anzi di questa amicizia il cardinale ugolino, il Gregorio IX, se ne vanterà e ne la offrirà come punto d'appoggio, so io quello che voleva Francesco, perché, dicevo, il tutto va inserito nel grande movimento di riforma del Medioevo, di un mondo in grande trasformazione. Il Medioevo, il secolo XIII, conosce, diciamo, l'apogeo del Medioevo, il Papa e l'imperatore, e vede anche il tramonto di questi due soli. I soli sono l'immagine di Dante, naturalmente. Ecco, quindi una società molto in trasformazione che richiede una riforma della Chiesa che sostanzialmente non viene fatta, viene auspicata, viene sognata, viene in qualche modo sollecitata, ma non viene fatta, e si crollerà nello grande scisma d'Occidente, quando il Papa a Avignone, il Papa a Roma, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo c'è nello sfondo, perché, ripeto, i frati vivono questo mondo qui. Se no se ne fa una cosina troppo intima tra Francesco e i primi frati da una parte, i successori dall'altra, qualcosa di familiare, di interno, ma che non rende ragione della evoluzione. Ecco, questo credo che sia importante. Seconda cosa, una premessa altrettanto importante, sono le fonti francescane, le quali non servono semplicemente per preparare una veglia di preghiera e andare a trovare i passi adatti, o cose di questo genere, sono prima di tutto una testimonianza storica. Qui dentro ci sono prima di tutto le due anime, o anche di più, del movimento francescano. Già ho citato prima La vita seconda di Tommaso da Celano e la leggenda Trium Sociorum, ma poi Bonaventura, poi tutto il resto, insomma. Ecco, va capito come la storia, l'evoluzione dell'ordine francescano abbia nelle fonti francescane, prima di tutto, i primi necessari, indispensabili documenti. Detto questo, possiamo incominciare. Questa che ho detto fino ad ora era una premessa. Quando leggo quello che ho scritto qui, perché è una citazione importante, dopo delle fonti, quando la sera del 3 ottobre del 1226 Francesco termina il suo straordinario cammino terreno, la sua piccola fraternità iniziale, i frati che Dio gli ha donato e ai quali potevano bastare le poche parole, sono parole del testamento queste, se le ricordate, scritte con semplicità e approvate dal Papa, quella piccola fraternità non esiste più. I frati erano ormai migliaia, e capite, una fraternità che si ritrova a Rivotorto e una fraternità composta da migliaia di persone sono due cose diverse. Sarebbe assolutamente irrealistico non ammetterlo. I frati erano migliaia e moltissimi di loro non avevano conosciuto personalmente San Francesco, non l'avevano visto, non l'avevano ascoltato. Il suo insegnamento arriva ora mediato, è inevitabile, però se questo è inevitabile ne va anche preso atto. Arriva mediato sempre di più. Il grande interprete di San Francesco nella vita leggenda maior, Bonaventura, è forse il caso più eclatante. Ha scritto, ha interpretato, eccetera, ma non ha conosciuto il Francesco storico. Non avevano conosciuto personalmente Francesco e il suo esempio, le sue parole. Inoltre si richiedeva una organizzazione, appunto ormai migliaia, che rendesse possibile una vita fraterna e religiosa con una previa selezione che già Onorio III aveva imposto qualche anno prima della morte di San Francesco, nel 1220, l'anno di noviziato. Vedete come inizia l'organizzazione. Un sincero amico dell'ordine minoritico, Giacomo da Vitry, questo legato pontificio in Terra Santa, un vescovo che è un personaggio del suo tempo, che aveva guardato con ammirazione i frati, aveva potuto scrivere in quello stesso anno 1220, quindi 6 anni prima della morte di Francesco. Questa religione, religione sapete nel Medioevo indica l'ordine religioso, non la religione cristiana o la religione musulmana, indica l'ordine. Questa religione sta aumentando assai di numero nel mondo intero. Il motivo è questo, che essi imitano palesemente la forma di vita della Chiesa primitiva e la vita degli apostoli in tutto. Quindi un giudizio molto positivo che quest'uomo dà del francescanesimo. Tuttavia, a noi sembra che questa religione contenga in sé un gravissimo pericolo, perché vengono mandati a due in tutto il mondo, non solo i perfetti, ma anche i giovani e gli immaturi, che avrebbero dovuto essere tenuti sotto controllo e provati per qualche anno sotto la disciplina conventuale. Questa osservazione di Giacomo da Vitry la dice lunga. Non è un nemico, non è un non estimatore di Francesco, anzi, però si rende conto, da persona acuta, da persona realistica, si rende conto che questo mandare a giro i frati a predicare a destra e a sinistra veniva fuori da ogni cosa un po'. Gente non preparata, gente soggetta alle debolezze umane e via di seguito. Se poi si tiene presente questo, con quello che dice San Bonaventura nella prima lettera rivolta all'ordine, qualche anno dopo, dice che la gente l'è costretta a scappare quando vede frati, ecco, allora voi capite che il discorso di organizzare, il discorso di mettersi in fila, per usare questa espressione, era necessario. Nella bolla Mira Nos, Mira Circa Nos, la bolla di canonizzazione di Gregorio IX, il Papa presenta San Francesco come inviato da Dio per salvare la Chiesa, come un nuovo Sansone contro i Filistei, il servo dell'undecima ora inviato a estirpare le erbacce della vigna del Signore. Vedete, poco o nulla si dice di San Francesco nella sua esperienza intima, della sua conversione, non si dice nulla delle stimmate, è un documento pontificio, che è già una interpretazione della vita e dell'opera di Francesco, mandato a salvare la Chiesa, il nuovo combattente, addirittura il nuovo Sansone, contro i nuovi Filistei. Viene presentato come il grande apostolo che ha saputo rinunciare a se stesso per il bene di tutto il gregge. Vedete che c'è già una interpretazione e una indicazione, cioè voi dovete fare altrettanto, voi frati. Quindi la vita nell'eremo, la vita povera, sì, però, capite? È già una spinta che Gregorio IX dà in una direzione ben precisa, che potremmo dire la predicazione del Vangelo in maniera ortodossa. I frati ormai impegnati nella vita pastorale potevano guardare con sicurezza ad un modello che la Chiesa stessa presentava ormai come sicuro e santo. Quell'eravamo contenti di una sola tonaca e non volevamo avere di più, eravamo illetterati e sottomessi a tutti, testamento, sembra davvero ormai lontano. Ma non perché non gli piaceva, ma in quanto l'evoluzione delle cose, della storia ha portato a questo. Si delineano ormai due grandi tendenze interpretative della esperienza francescana: il suo inserimento nella vita pastorale della Chiesa, poiché ogni carisma, quindi anche quello francescano, è dato per la utilità comune e non può essere autoreferenziale. Frate non esiste per se stesso, è il capitolo 12 della prima ai Corinti. Tutto questo comporta una evoluzione che non è necessariamente un allontanarsi dal carisma originale, ma che costituisce un cammino irto di difficoltà teoriche e pratiche. Questa è la prima tendenza. Allora Francesco, il combattente, lo scelto da Dio per salvare la Chiesa, la vita pastorale, la vita nella Chiesa per una riforma interna della Chiesa stessa. L'altra tendenza privilegia invece una fedeltà al carisma rifiutando ogni evoluzione e ogni interpretazione, senza ricordare o dimenticando che anche queste sono già interpretazioni, che i Vangeli stessi, se vogliamo, sono una interpretazione di nostro Signore Gesù Cristo nel caso dei Vangeli. Una fedeltà al carisma che affascina, d'accordo? Ma che rischia di essere impossibile, che rischia di essere improponibile. E questo è il dramma poi degli spirituali. Incamminandosi in un percorso di assolutizzazione che sfocerà nella ribellione alla Chiesa.
vedremo questa evoluzione. È chiaro che tutti e due i cammini, quello della comunità maggioranza e questo degli che vengono chiamati spirituali, perché spirituali? Perché propongono una lettura spirituale sine glossa della regola. La glossa che cosa è? La glossa era la nota interpretativa. I dottori medievali portavano il testo, per esempio le sentenze di Pietro Lombardo, e poi le glosse, le note. Ecco, queste glosse non ci devono essere nella interpretazione della regola, da osservare spiritualmente e senza cavilli giuridici, si direbbe. Gli altri rispondono che non sono cavilli giuridici, ma sono il tentativo, nulla di più, di rendere quella regola possibile in questo momento. La comunità, allora, vediamole più da vicino queste due tendenze. Io mi fermo soprattutto su questo, perché poi il resto rischiano di essere nomi e date, capite? E questo uno va a vederle, diciamo così. Una volta che ha la chiave interpretativa delle due cose che cerco di dire, delle due realtà che cerco di dire. La comunità, dunque, considera sicuramente la povertà, perché al centro di questa interpretazione di San Francesco c'è quello che è più caratteristico suo, e cioè la povertà. È particolare questo fatto, perché ora sta cambiando questo discorso. Nella evoluzione delle costituzioni attuali dell'ordine francescano, sia dei minori sia dei cappuccini eccetera e via di seguito, ma non da ora, si sta spostando questo anello, questo ago. Si parla della fraternità, vero? Come uno dei punti chiave essenziali dell'esperienza francescana. Nel 1200 è la povertà ciò che è, con tutto quello che vuol dire, il punto drammatico e magnifico, se volete, di tutto quello che stiamo cercando di dire. La comunità dunque intende sicuramente la povertà, il valore francescano più importante e caratteristico, e intende renderla possibile attraverso regole, le costituzioni, e soprattutto attraverso il discernimento della Chiesa e sotto la sua autorità. D'accordo? Quindi è chiaro che è la povertà per questa gente il valore francescano caratteristico, però cosa vuol dire povertà? Come si fa a viverla? Eccetera. Lasciamo alla Chiesa, attenzione a questo, l'interpretazione della regola. Quindi da una parte non la fo io, privato frate, non la fa l'ordine più di tanto, i capitoli generali sì, le costituzioni, ma la fa soprattutto la Chiesa. La Chiesa che vuol dire il Papa, in questo momento. Il rovescio della medaglia, come si suol dire, di questa posizione è di perdere la tensione spirituale. No? Quella che era l'avventura mistica di San Francesco. Quell'aspetto quasi sponsale della povertà che Dante, da par suo, esprime nel canto undicesimo del Paradiso. La povertà rimasta vedova con la morte di Cristo, sicché dove Maria rimase giuso, ella con Cristo pianse in su la croce. Salì sulla croce, trova finalmente in Francesco un nuovo amante, e il loro amore fecondo è fecondo e diventa proposta di vita. O ignota ricchezza, o è ben ferace, scalzasi Egidio, scalzasi Silvestro, dietro allo sposo si la sposa piace. Vedete, Dante sottolinea questo aspetto molto drammatico ma anche amoroso della povertà, di un amore sponsale e su questo non darei ragione del tutto a Cacciari quando ha scritto quel librettino, no? Su, non so se l'avete visto, Dante in, dico Francesco, in Dante e in Giotto. Dante no, non avrebbe la poesia di Giotto, Giotto non avrebbe il dramma di Dante, bisogna intendersi. A Giotto mancano le stimmate, a Dante mancherebbe la poesia, il canto agli uccelli, no? La predica, eccetera, eccetera. Mi sembrano cose un po' troppo tagliate a fette in qualche modo. Qui c'è una tensione spirituale molto forte, tanto che ha fatto dire a un autore che il grande interprete di Francesco, cioè Bonaventura, è l'avvocato della povertà. Francesco è lo sposo, sono due cose diverse. Si potrebbe dire, beh, c'è bisogno di tutte e due. C'è bisogno dello sposo perché se no non si genera, non si va avanti. C'è bisogno dell'avvocato che sa rendere concreto attraverso l'incontro con la storia. Certo, detto in teoria torna tutto, poi in pratica il discorso è ben più difficile. L'ideale francescano però viene come imprigionato dentro regole e costituzioni che sembrano perseguire il massimo concesso piuttosto che il minimo necessario. E qui c'è la debolezza umana, qui c'è quello che siamo. I frati sembrano attirati, ma anche sedotti, dalla grandezza dell'ordine abbracciato, dalla sua importanza nella Chiesa e nella società del tempo, dove, società del tempo, la parola dei francescani viene ascoltata volentieri e la loro presenza pastorale e sociale viene apprezzata. Questo però comporta, come ho già accennato, studi ben organizzati, una vita conventuale strutturata e regolate. Pensate, tanto per avere un'idea dal punto di vista così visivo, alla chiesa di San Damiano e alla grande basilica di San Francesco, o se volete a Santa Croce qui a Firenze. Sono richiami che vanno, ripeto, messi nel tempo, se no si rischia di andare fuori strada, però sono anche significativi. Questa è un po' la comunità, allora, il realismo di portare avanti. La povertà è un valore, sì, è tanto un valore che può essere osservata da tutti, vediamo com'è. L'altra corrente è quella degli spirituali che, come ho detto, sarà chiamata così perché l'osservanza spirituale della regola coltiva un'altra sensibilità, un altro ideale che a lungo andare diverge profondamente da quello della comunità. Ecco, vedete queste due strade che all'interno dello stesso ordine, per ora l'ordine è uno solo, però stanno prendendo due strade diverse. Dal punto di vista statistico, questa della comunità è sicuramente la maggioranza. Dal punto di vista, gli spirituali sono una minoranza, statisticamente parlando. Però bisogna stare attenti che siamo alle origini ancora. Quindi non si può dire a un frate te a quale corrente appartieni, non ha senso. È un divenire continuo, una crescita o anche un regresso, secondo i casi, sia nella vita personale sia nella vita di tutti. L'imitazione di Francesco, l'osservanza della regola sine glossa, costituiscono i punti qualificanti di un cammino lungo e impervio. Una certa storiografia bonaventuriana, tra virgolette bonaventuriana, ha bollato gli spirituali come un gruppo di squinternati idealisti e anche eretici. Al contrario, per altri, sono i portatori del genuino spirito francescano, non inquinato da interpretazioni pontificie né dal desiderio di essere grandi e potenti nella Chiesa. I due mondi francescani entrano molto spesso e anche molto presto in rotta di collisione, ognuno con le sue ragioni e con i suoi limiti, chiaramente. morto San Francesco 1226, 1228 viene canonizzato, 1230, come vedete è un piuttosto, come dire, svelta la cosa, c'è il primo pronunciamento pontificio sull'osservanza della regola, la bolla quoi longati di Gregorio IX. Qui però bisogna fare l'intervallo, vero? Guardiamo. Ecco, allora, questa bolla ve la racconto dopo.
Allora, grazie per la prima parte e un momento di pausa. Ci si rivede alla mezza, va bene? E chi vuole ritirare gli attestati dell'anno scorso ce l'ho io qui. Buona pausa.